Tracce.
Ogni archivio conserva una storia, ogni storia lascia una traccia. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sara Tognola con voi fino alle 15. Friday night you and your boys went out to eat. Then they hung out, but you came home around three, as you did. If six of y'all went out, then four of you were really cheap, yeah. 'Cause only two of you had dinner, I found your credit card receipt. It's not right. Not right, but it's okay. Non è giusto, ma andrà bene. Whitney Houston ha aperto il nostro pomeriggio di tracce con questo brano del 1998. 14:11 minuti, ci sono momenti della storia che sembrano lontani, ma che ancora oggi trovano voce. È lo scopo di Tracce, di questo programma, perché oggi vi portiamo proprio lì, in un tempo di speranze e anche di fragilità, o di fragilità e speranze, quando il mondo provava a immaginare una nuova forma di pace È il 1946, per l'esattezza è il 17 aprile 1946. A Ginevra si riunisce per la prima volta la società, per l'ultima volta, scusate, la Società delle Nazioni, quell'organismo nato dopo la Prima Guerra Mondiale per promuovere il dialogo e la cooperazione fra i popoli, un esperimento sicuramente coraggioso, sicuramente imperfetto, ma decisivo per l'idea stessa fu la prima volta di comunità internazionale. Ho trovato questo. Negli anni 2000 c'era una rubrica che si intitolava Diario del XX secolo. Qui siamo al 13 agosto del 2001 e è un racconto che ripercorre proprio l'origine della Società delle Nazioni, la sua ricerca dell'universalità, il tentativo di costruire per la prima volta una pace condivisa attraverso le istituzioni internazionali.
Diario del XX secolo.
La ricerca dell'universalità e della cooperazione tra i popoli. Nasce la Società delle Nazioni.
Cosa rappresenta la nascita della Società delle Nazioni nel 1919?
Sorta dopo il rovinoso primo conflitto mondiale, il suo compito fondamentale fu la cooperazione tra i popoli, ai fini del mantenimento della pace.
I membri contraenti si impegnano a non ricorrere alla guerra, a sottoporre le loro controversie all'arbitrato della società. In caso di conflitto armato, la Società delle Nazioni ha facoltà di dichiarare aggressore uno Stato e prendere contro di esso sanzioni militari, economiche, finanziarie.
Si è rimproverata ripetutamente la Società delle Nazioni di non aver raggiunto i suoi obiettivi, peggio, di aver fallito. Prendiamo una critica per tutte, quella di James Thorne, tra i più noti commentatori politici tra le due guerre. Critica, tra l'altro, del tutto analoga a quelle fatte, anche recentemente, nei confronti dell'ONU.
Sul piano politico, lo scacco della Società delle Nazioni è innegabile, ove ci si voglia rifare alle ambizioni di partenza. Nella lettera come nello spirito, la Società delle Nazioni era una istituzione politica destinata a garantire la pace nel mondo, articolo 11, a sostituire il diritto alla forza, articolo 14, a far rispettare i diritti dei popoli, articolo 10. Tutto ciò si è invece rivelato totalmente lontano dalla fredda realtà dei fatti.
Una prima risposta che si può dare a questa critica è che in ogni caso lo spirito del patto della Società delle Nazioni fu del tutto innovatore rispetto al diritto consuetudinario e tradizionale. E qui è il caso di fare una divagazione, solo apparente. Si dice che gli stati nazionali sono un'invenzione recente. È vero. Solo che bisogna intendersi sul termine recente.
Vale a dire che per stabilizzarsi e per organizzarsi, così come sono oggi, occorsero loro più o meno 5 secoli.
E quindi va bene fare bilanci critici sui qualche decenni di attività della Società delle Nazioni e oggi dell'ONU. Ma al tempo stesso, con sano senso di relativismo storico, che quasi sempre manca, bisognerebbe riflettere che dall'idea di un organismo sopranazionale alla sua definitiva e completa e accettata da tutti realizzazione nei fatti, di tempi ce ne vuole anche qui. Prima del 1919 le idee in proposito non mancavano, le aveva avute anche Kant.
Sicché i danni crescenti provocati dai conflitti armati obbligheranno gli stati a sottoporsi a organismi internazionali.
Con Kant e il suo Per la pace perpetua siamo nel 1795. Ancora prima altri pensatori come l'olandese Grotius e il francese Crusset avevano posto sul tappeto il medesimo problema già nella prima parte del 1600. Scriveva Crusset:
per risolvere pacificamente tutti i conflitti varrebbe dunque la pena di mantenere in permanenza, in una città come Venezia, un'assemblea di ambasciatori di tutti gli stati sovrani.
Ma si trattava sempre solo di idee, anche se via via sempre più diffuse. E fu solo il primo rovinoso conflitto mondiale a trasformarle in problema urgente da risolvere effettivamente. Per quanto scoraggianti possano essere stati i risultati della Società delle Nazioni, le va dunque riconosciuto il grandissimo merito di aver introdotto nella vita dei popoli l'idea che una grande organizzazione internazionale a vocazione universale era una necessità storica, cosa che il nuovo conflitto mondiale avrebbe drammaticamente confermato.
Chiudiamo questo diario del XX secolo, così negli anni 2000 si scrivevano, era una sorta di annali radiofonici sui momenti importanti del Novecento. Questa era una pagina che ci ricorda come già allora, parliamo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, l'idea di cooperazione fra gli stati fosse una necessità più che un sogno. Oggi quell'eredità vive nell'ONU e in tutti gli organismi internazionali nati dopo il 1946, strumenti ancora imperfetti, certo, ma ancora fondamentali per affrontare sfide che nessun paese può risolvere da solo. E se la Società delle Nazioni, ne abbiamo parlato prima, nasceva per evitare nuovi conflitti attraverso il dialogo, La storia ci mostra quanto purtroppo sia difficile mantenere quella promessa. Dico questo perché me l'avete scritto in più persone e vi ringrazio tra l'altro per questa sottolineatura. È vero, basta avanzare di pochi decenni per ritrovarsi davanti a un altro momento in cui la cooperazione internazionale si incrina e le tensioni della guerra fredda prendono il sopravvento. Allora andiamo al 1961 e andiamo a Cuba, torniamo a Cuba. C'è lo sbarco della Baia dei Porci, ricordiamo questo gruppo di esuli cubani finanziati e addestrati dalla CIA con l'obiettivo di rovesciare Fidel Castro. Questo sbarco dimostra quanto fragile possa essere l'equilibrio globale quando il confronto lascia spazio ai colpi di mano, alle operazioni coperte, ai tentativi di rovesciare governi in nome delle grandi potenze. Quindi possiamo dire dalla diplomazia che cerca soluzioni ai conflitti che rischiano di travolgerle. L'operazione però fallisce, come sappiamo, fallisce rapidamente, lasciando sul campo un clamoroso insuccesso, un grave imbarazzo per la giovane amministrazione Kennedy. La mia proposta è questa, secondo me è un bel documento che ci aiuta davvero per un paio di minuti a tornare a quel periodo. Il microfono della RSI in viaggio, siamo il novembre del 61, l'abbiamo definito il nostro cronista di fiducia, Eloen Green Filippello, che ci guida tra le voci, le tensioni, gli echi della rivoluzione cubana e il racconto proprio dello sbarco del 17 aprile, anche se qui non è esplicito, le condizioni di vita della popolazione, dei prigionieri politici, sullo sfondo c'è il frastuono ed è quello che sentiremo della folla riunita sulla Plaza Civica, un documento che restituisce l'atmosfera di un paese in ebollizione.
L'Avana, 26 luglio 1961. Ci troviamo in questo momento sulla Piazza Civica, la Plaza Civica. Alle nostre spalle il grande monumento al grande artefice della prima indipendenza cubana, José Martí. Davanti a noi una folla, una marea di folla, proprio la folla nereggiante, come dicono i cronisti dei giornali. Quante persone? Difficile valutarle. 200.000, 250.000, 300.000, chissà. Alcuni, fra quanti hanno avuto la possibilità di vedere le altre manifestazioni per il primo di maggio e il 26 luglio precedenti, dicono un po' meno delle altre volte. Comunque una gran massa multicolore, con fazzoletti, con cappelli di paglia, sotto un sole che strapiomba veramente e sembra voler sconvolgere tutto, voler bruciare tutto sotto i suoi raggi. Alle nostre spalle la tribuna sulla quale fra poco saliranno gli ufficiali, Fidel Castro con il governo, il corpo diplomatico, gli invitati d'onore, fra i quali i genitori di Camilo Cienfuegos, uno dei martiri della lotta per l'indipendenza cubana. E davanti a noi questa folla ondeggiante, fra la quale di tanto in tanto si vedono correre le barelle della Croce Rossa per portare sotto una tenda approntata sullo spiazzo quanti per questo calore, quanti che da questa mattina, da questa notte, persino da ieri stanno aspettando il grande momento, non riescono a resistere più al gran calore e al pigia pigia. All'altoparlante si alternano un uomo e una donna. Sono due miliziani, in divisa tutte e due, e incitano questa folla, urlano a questa folla degli slogan e la folla li ripete. Leggono testi di telegrammi ricevuti per sottolineare la festa del 26 luglio, la grande festa dell'indipendenza, la grande festa della libertà, la festa in una parola della rivoluzione, di questa rivoluzione che partita da un pugno di uomini, partita da pochissimi uomini, è riuscita a conquistare, a dominare tutta un'isola. Ma ecco che questa folla continua ad agitarsi, questi fazzoletti multicolori, queste bandiere, soprattutto le bandiere con la scritta «Viva Yuri Gagarin». Yuri Gagarin è l'uomo del giorno oggi a Cuba, è l'ospite gradito, l'ospite che viene da un paese che porge molti, forse troppi, aiuti al governo di Fidel Castro. E sotto di noi questa folla continua a muoversi, continua a ondeggiare, e la vediamo ammassarsi, la vediamo aumentare di momento in momento, e quasi a certi momenti questi ondeggiamenti paurosi ci danno l'impressione di qualche cosa che sia per andare in disfacimento e poi di colpo si ricompone per manifestarsi con le urla che accompagnano il dire dei due, vorremmo dire quasi satanassi, perché proprio come due satanassi si alternano al microfono per lanciare il loro grido, per lanciare i loro slogan. Slogan che purtroppo noi abbiamo sentito tanti e tanti anni fa e avremmo pensato di non più risentire, e ora ci rintronano ancora nelle orecchie. Slogan sul tipo di patria o muerte, vinceremos, arriba Cuba.
Novembre 1961, Lohengrin Filippello ci ha guidato tra le voci, le tensioni, gli echi della rivoluzione cubana. Il racconto anche non lo fa qui, ma c'è in tutta la puntata di questa serie Microfono della RSI in viaggio, lo sbarco del 17 aprile, le condizioni di vita della popolazione, eccetera. Ricordo che la Baia dei Porci resta uno dei simboli più evidenti di quanto la politica internazionale possa cambiare direzione in poche ore, un'operazione fallita che rafforzò Castro, irrigidì la guerra fredda e aprì la strada a nuove tensioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. We'll be right back.
playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole.
Tracce.
Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggermi i dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto tu vedrai. Strada facendo vedrai che non sei più da solo. Strada facendo troverai
tutta questa gente che c'è al mondo. Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai, e ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità, e il giovane invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Potrà mai cambiare la vita, ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore, che mi fa cantare, amare sempre più, perché domani sia migliore.
Ci sono date che aprono un capitolo nuovo nella storia dei diritti. Il 17 aprile 1996 il Parlamento olandese approva la legge che legittima il matrimonio tra coppie omosessuali, segnando una svolta che farà scuola nel mondo. Diciamo che l'idea di unioni tra persone dello stesso sesso non appartiene solo alla nostra epoca, attraverso cultura, ve la faccio breve, attraverso culture antichissime, dalla Cina al Nord America, dall'Africa all'antica Grecia e a Roma, dove persino alcuni imperatori celebravano riti nuziali tra uomini. Amsterdam in questo percorso diventa una sorta di simbolo, una città che prima di tutte ha scelto la strada del riconoscimento e dell'uguaglianza nell'era moderna. Per capire meglio lo spirito di questa città e di questa nazione, lo spirito dell'Olanda prima di quella svolta, ho trovato una traccia che è del 1990, si intitola Incontro con Amsterdam. È un racconto che ci restituisce l'atmosfera di una città sicuramente aperta, curiosa, multiculturale, capace di ospitare e riconoscere appunto identità diverse ben prima che la legge ne sancisse i diritti.
È stato ad agosto di quest'anno che ho conosciuto Amsterdam, la città in cui è liberalizzato l'uso della droga leggera. Erano le 20 quando attraversavo la Piazza Dam, il centro della capitale. A quell'ora la luce del sole era ancora forte, da primo pomeriggio. Il selciato sporchissimo. Cartacce, lattine vuote di birra e Coca-Cola ovunque. Ma quello che mi colpì come un pugno allo stomaco era l'ambiente che vedevo, respiravo. Gruppi foltissimi di giovani punk, drogati, coi capelli dai colori più assurdi. Viola, verde, giallo gran turco, tagliati come spazzole di fil di ferro. Erano in blue jeans strappati, lerci, o infilati dentro tute attillatissime di pelle nera. Una folla che camminava o sostava a crocchi, dalle facce ceree, gli occhi spenti o affebbrati. Tam tam da Medio Oriente creavano una colonna sonora in perfetta sintonia. Un cerchio di gente attorniava i battitori, mentre una ragazza con una lunga veste orientale a fiori rosa e una striscia della stessa stoffa sulla fronte danzava volteggiando stancamente come una grande marionetta sospinta da un invisibile vento bizzarro. Mi brucia ancora nel cervello il ricordo di una ragazza bellissima, bionda, esile, in blue jeans, con un'aria stranita che s'allontanava guardandomi con passo incerto. Mi sembrò una povera Ofelia che vivesse non la pazzia per il padre morto o per l'amore perduto, ma la pazzia della sua giovinezza smarrita nel buio della notte dei canali che non portano al mare, ma in una irreale palude di fantasmi. Alle 10 del mattino, Amsterdam mostra il suo vero volto di capitale europea. Palazzi storici e modernissimi grattacieli, strade pulitissime, collane di casette variopinte coi tetti ad angolo acuto, dalle finestrelle fiorite, proprio da ritagliare per la più autentica scenografia dell'operetta Paese dei Campanelli. La mappa della città somiglia al centro d'una grande foglia di platano, in cui le nervature sono costituite da viali maestosi e intricati canali, tanti canali da essere definita la Venezia del Nord. I punk sono scomparsi sottoterra. Gli abitanti girano per affari o sono negli uffici o nelle fabbriche. Popolazione riservata, industriosa. Intere generazioni hanno lottato contro il mare per strappargli palmo a palmo un po' di terra da abitare. Infatti è un loro detto: Dio ha creato il mondo, ma gli olandesi hanno creato l'Olanda.
Che testi. Siete d'accordo con me? Testi meravigliosi, poetici per descrivere Amsterdam. Qui eravamo nel 1990, 12 anni dopo quell'atmosfera avrebbe trovato piena espressione nella legge sul matrimonio ugualitario, una prima mondiale che poi ha segnato un passaggio storico aprendo la via a molti altri paesi, e oggi quell'idea di uguaglianza continua a viaggiare, ricordandoci che i diritti non nascono dal nulla, ma da culture, da discussioni, da storie, da sensibilità che hanno sempre cercato un modo per riconoscere l'amore. Sì.
Tracce.
E ci sono figure che non appartengono solo alla storia di un paese, ma alla storia dell'ingegno umano. Oggi a Tracce, ed è l'ultima traccia della settimana questa, vi portiamo dentro la vita di uno dei personaggi più sorprendenti, direi, del Settecento. Parlo di Benjamin Franklin. Lui fu tipografo, scienziato, inventore, diplomatico, anche moralista, padre fondatore degli Stati Uniti, un uomo che sembra aver vissuto più vite insieme, detto tra noi. La sua è la storia di un ragazzo costretto a lasciare la scuola a 12 anni per lavorare nella tipografia del fratello, e poi da autodidatta impara 4 lingue, fonda giornali, biblioteche, università, inventa il parafulmine e contribuisce alla nascita di un nuovo paese. Una vita che è già da sola un romanzo. Non so chi si ricorda tra voi, allora qualche anno fa, forse 15-20 anni fa, c'era una rubrica intitolata Dentro le cose, qui è il 20 aprile del 2006. L'autore era Marco Martucci, il professor Marco Martucci, Un viaggio qui racconta un viaggio nella vita di Franklin tra scoperte scientifiche, passioni letterarie, un impegno civile e direi l'ingrediente base è la curiosità inesauribile che ha reso Benjamin Franklin uno degli spiriti più moderni del suo tempo.
Dentro le cose.
Quando la natura decide di dare spettacolo, c'è da rimanere affascinati e anche spaventati. Tra gli spettacoli naturali più forti ci sono i temporali, con i loro fulmini e i tuoni che ci fanno sentire tanto piccoli. Fulmini che ogni tanto reclamano qualche vittima e che sono fra le prime cause degli incendi di bosco. Oggi sappiamo molto bene che cosa sono i fulmini e ci sappiamo anche difendere dal loro pericolo, ma non è sempre stato così. Se conosciamo bene la natura dei fulmini, lo dobbiamo a un uomo che, mettendo a repentaglio la sua vita, scoprì cosa sono i fulmini. Il primo uomo cacciatore di fulmini si chiamava Benjamin Franklin ed è uno dei grandi degli Stati Uniti d'America. Lo vogliamo ricordare perché Ben compierebbe quest'anno i 3 secoli di vita. Nacque infatti a Boston il 17 gennaio del 1706, quindicesimo di 17 figli. Ben fece di tutto, o quasi. Fu uomo politico di spicco, ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, presidente dello Stato della Pennsylvania, dove morì a Filadelfia nel 1790. Franklin è uno dei padri fondatori della nazione americana. Collaborò con Thomas Jefferson, 2 volte presidente degli Stati Uniti, alla stesura della Dichiarazione d'Indipendenza del 1776. Senza aver frequentato grandi scuole, Ben Franklin, di povera famiglia, fece grandi cose. Era, nel miglior senso della parola, un uomo di mondo, un uomo di cultura e un uomo di scienza. Inventò, fra l'altro, le lenti bifocali, ma il suo più grande successo lo raggiunse nel campo dell'elettricità. Qui diede davvero un grande contributo allo sviluppo scientifico. In quegli anni l'elettricità, come la intendiamo oggi, con le sue applicazioni che usiamo ogni giorno, ancora non esisteva. Era un fenomeno naturale, noto da secoli, che però si stentava a comprendere e a utilizzare. Volta avrebbe per primo prodotto la corrente elettrica alla fine del Settecento, dopo la morte di Franklin. Ciò che si sapeva intorno all'elettricità non era più di quel tanto che avevano già scoperto i greci secoli prima, cioè che strofinando certi materiali come il vetro o l'ambra, questi diventavano capaci di attrarre pezzetti di carta o di stoffa o di respingersi fra di loro. Si erano costruite grandi macchine per strofinare, le macchine elettrostatiche, e nella città olandese di Leida si erano costruiti dei contenitori appositi per conservare le cariche elettriche. Erano, diremmo oggi, dei condensatori. Allora li chiamavano bottiglie di Leida. Franklin era molto interessato a queste faccende dell'elettrostatica e delle bottiglie di Leida. Ne aveva e compiva esperimenti. Con le cariche elettrostatiche si era capace di produrre scintille e crepitii e, come si accorse Franklin, le scintille erano particolarmente grandi e lunghe vicino agli oggetti appuntiti. Un giorno a Franklin venne un'idea. E se queste scintille, con i loro crepitii, non fossero state in realtà null'altro che piccoli fulmini? E se i fulmini altro non fossero che gigantesche scintille elettriche e i tuoni dei crepitii molto molto più forti? Così Ben volle dimostrare la natura elettrica del fulmine e lo fece con un esperimento passato alla storia, un esperimento che per poco non gli costò la vita. Era il 15 giugno del 1752. Benjamin Franklin, insieme al figlio William, uscì durante un temporale. Fece volare un aquilone munito di punta metallica fin dentro le nuvole temporalesche. Manovrando l'aquilone con un lungo filo di seta, Franklin attese che fra le nuvole scoccasse qualche saetta. La punta dell'aquilone si caricò d'elettricità e, per dimostrarlo, Ben avvicinò la sua mano a una chiave metallica legata al filo ad altezza d'uomo. Fra la mano e la chiave scoccò una scintilla. Col suo corpo, Franklin aveva chiuso il circuito fra aquilone e terra e venne attraversato dall'elettricità che percepì chiaramente. Tempo dopo, Ben si rese conto di avere corso un rischio terribile. quando lo scienziato svedese Richman, ripetendo il suo esperimento, morì fulminato. Ormai era chiaro, il fulmine ha natura elettrica, è una grande scintilla. Le scoperte di Franklin sull'elettricità non si fermarono qui. Grazie al suo esperimento inventò il parafulmine e pose le basi teoriche della nuova scienza dell'elettricità.
Benjamin Franklin, un uomo che ha lasciato un segno sicuramente in ogni campo che ha toccato, dalla scienza alla politica, dall'editoria alla diplomazia. Pensate che alla sua morte, il 17 aprile del 1790, gli Stati Uniti decretarono 2 mesi di lutto, riconoscimento quindi enorme, ma forse ancora insufficiente per raccontare la grandezza di una vita così piena. Io sono contenta di salutarvi proprio sulla traccia di questo uomo straordinario. Sono le 14:53 minuti. Tracce torna lunedì dopo le 14. Fra poco, dopo le notizie delle 15, quanti numeri sto dando? Pazienza. Ci sarà Loriana Sertoni. Grazie, buon pomeriggio, un abbraccio.
Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Per te. E non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via.
Grazie.